Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Vite di Pascolanti.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi.
In quel momento di evoluzione della sua vita, il più grande amico di Pucci era Bordignoni. È Bordignoni che gli ha ispirato la famosa constatazione che quando uno nasce gli è già successo la quota quasi totale di quello che deve succedergli. Questo si capiva bene guardando Bordignoni, che era grosso dappertutto e aveva i denti grossi, la fronte grossa, il naso grosso, gli occhi grossi, le mani grosse, i piedi come due badili, il collo che non si distingueva dalle spalle, da tanto che era grosso. Poi aveva le palpebre calate sempre a metà occhio, che non riusciva a vedere il cielo, Bordignoni. Non riesco a immaginare perché volesse andare anche lui a casa della Veratti. Forse era sempre per via dei sorrisi smaglianti di buona educazione, che avevano incantato molti compagni, e figuriamoci se non facevano colpo su di lui, ragazzo popolare del quartiere Mame. I sorrisi di buona educazione scombussolavano completamente Bordignoni, essendo per lui delle novità assolute, come poniamo il telefono per quelli della Papuasia. Comunque c'è andato una volta sola a casa della Veratti, perché lei lo trovava troppo grosso e non sopportava che dicesse sempre la sua esclamazione preferita ogni volta che qualcosa colpiva la sua immaginazione. Il sole entrava attraverso le belle tende di lino dalle finestre di casa Veratti e Bordignoni diceva: «Cacchioli, quanto sole!» Per arrivare nella stanza del pianoforte bisognava trascinarsi i piedi nei pattini di feltro, sui pavimenti incerati, e Bordignoni diceva: «Cacchioli, come si scivola!» Anche ascoltando la Veratti suonare il pianoforte aveva detto: «Cacchioli, come suoni bene!» Quella è stata la sua condanna. E dopo Pucci doveva andarci da solo a casa della Veratti.
Thank you.
Nei pomeriggi Pucci e Bordignoni pascolavano per le strade, ma non sapevano mai dove andare. Andavano dove li portavano le scarpe e Pucci stava sempre zitto. Invece Bordignoni apriva la bocca, ma solo per ripetere la sua esclamazione preferita. Cacchioli qui e cacchioli là, per tutto quello che vedeva in giro, sempre così. Nonostante che le palpebre calate a mezza saracinesca gli nascondessero una buona parte del panorama. Un giorno non sapevano dove andare e hanno deciso di seguire i binari del tram per strade che uscivano dalla città, tra quartieri mai visti, giardini con grandi alberi, villette di periferia, gente in bici, camion che passavano. Vanno e vanno, ma i binari del tram non finivano mai e Bordignoni diceva: «Ma dove cacchioli stiamo andando?» Però non mi ricordo come sia andata a finire quell'avventura estiva. Invece mi torna in mente una cosa che faceva sollevare le palpebre di Bordignoni più del normale. Ed erano le donne, con larga conformazione di petto.
L'acqua della chiara fontana, lei tutta nuda si bagnava, quando un soffio di tramontana le sue vesti in cielo portava. Dal folto dei capelli mi chiese, per rivestirla di cercare, i rami di cento mimose e ramo con ramo intrecciare. Volli coprire le sue spalle tutte di petali di rosa, ma il suo seno era così minuto che fu sufficiente una rosa. Cercai ancora nella vigna perché a metà non fosse spoglia, ma i suoi fianchi eran così minuti che fu sufficiente una foglia. Le braccia lei mi tese allora per ringraziarmi un po' stupita. Io la presi con tanto ardore che lei fu di nuovo svestita. Il gioco divertì la graziosa che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi pregando Dio per un soffio di tramontana.
Qui la sua esclamazione preferita gli sgorgava dritta dal cuore. «Cacchioli, guarda quella lì, quei due mammelle!» Pucci aveva capito che non c'era bisogno di rispondergli per tenere in piedi le loro conversazioni. Bastava trascinare le scarpe con lo stesso passo, seguendo il borboglio di esclamazioni dell'amico. Pucci lo ascoltava con la stessa tranquillità che aveva ascoltando sua madre, ossia come il ronzio di una radio che va avanti per ore e non si sa neanche di che cosa stia parlando. Nelle loro camminate estive non avevano mai niente da dirsi, ma Bordignoni ogni tanto si metteva a borbogliare. Adesso penso a quei giorni d'avvicinamento all'estate che avevano le ombre così lunghe di primo mattino, con poca gente per strada e un'aria di stanchezza dappertutto che era un piacere. Strade assolate col silenzio dei giorni vuoti, case addormentate e pacifiche allo sguardo. E il frescolino degli androni, tra i migliori ricordi. Qualcuno passava in bicicletta, nel sole, e ti sembrava di essere all'equatore. Qualcuno stava affacciato alla finestra e subito ti veniva da sbadigliare. In quei giorni si stava bene, ad essere svogliati e ronzare come le mosche nelle cucine di campagna, poi trascinare le scarpe verso nessuna meta, come cani che vanno a zonzo in cerca di ossi. I pensieri si scioglievano nel moto dei piedi e uno non si ricordava più di avere un padre e una madre, di avere una famiglia, neanche di avere un nome e un cognome. Veniva la voglia di stendersi su un marciapiede, all'ombra, come i gatti, invece di far sempre gli stessi giri. Pucci e Bordignoni avevano degli itinerari che sembravano uno scarabocchio. Dalla piazza centrale alla stazione e dalla stazione ai giardinetti dietro il municipio, dai giardinetti dietro il municipio al campo sportivo, dal campo sportivo al quartiere d'Oro e poi indietro alla stazione e alla piazza centrale. 5 o 6 ore di quel pascolo con i riflessi del sole sul selciato ed il tepore dell'aria che faceva venire sonno. Alla fine non avevano neanche la spinta per dirsi ciao. Della città dove a Pucci era toccato di nascere e andare a scuola, per ora ho in mente solo i colori smorti delle case e quegli stradelli con l'acciottolato dove andavamo in giro con le mani in tasca. La città aveva una piazza centrale con listone e portici, dove la gente andava a passeggio verso sera. Molti si fermavano nel caffè commercio sotto i portici a bere l'aperitivo prima di cena. E in giro si conoscevano tutti, si salutavano tutti, cordialmente. C'erano gli avvocati, i notai, i bancari, i cittadini emeriti, gli elegantoni, i figli di commercianti e di rampolli delle migliori famiglie, col codazzo di amici che volevano partecipare alla bella vita.
Compro, vendo, compro, compro, vendo.
Ho conosciuto un tale di Cesenatico, compro, che voleva comprare vendo, il mare compro, Adriatico, vendo, lo voleva vendo, tutto suo, compro, da Trieste compro, in compro, giù, vendo, in quel vendo, bellissimo mare, compro, più verde che blu.
Voglio essere proprietario e unico padrone del mare, delle spiagge, dei pesci e le persone. Pagherò quello che costa, mettete pure in conto Venezia, Ancona, Bari, San Benedetto del Tronto.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
mi domandava
poi lo vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa
che
cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
gli domandava la gente.
Dopo vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa. Compro, vendo, compro, compro, vendo, compro. Io compro e poi vendo. Io mi vendo e anche mi compro. Ma non avete capito che tipo sono io? A me il mondo non piace se non posso dire è mio. Farò fare una cassaforte così grande che basterà per il mare, per le barche, i paesi e le città.
Che cazzo ne vuoi fare?
Compro,
mi domandava la gente.
Poi mi vendo.
Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per
non
niente.
È la stessa cosa.
Che cazzo ne vuoi fare?
Lo compro,
mi domandava la gente. Nel mare faccio un tuffo ed è tutto tuo per niente.
Non è la stessa cosa, giovanotto. Come? Come non si può comprare? Tutto si compra, che discorsi?
Poi c'erano i semplici pascolanti come me e Pucci e Bordignoni, che c'entravano poco con quell'anda di cordialità serali. Quando capitavamo lì, Bordignoni non riusciva neanche più a borbogliare la sua esclamazione preferita. Diventava timido e mogio, con le palpebre che gli si abbassavano quasi del tutto. Si vede che i suoi sentimenti non quadravano con quel posto, né con l'arietta che spirava da quelle parti, un'arietta densa di pettegolezzi e di condanne morali che sentivamo fischiare nelle nostre orecchie. Invece, si capiva che gli altri cittadini più seri erano a casa loro sulla pubblica piazza, passeggiando tranquilli sotto i portici, dove si sentivano odori di rancido e l'aria sembrava tinta. Aria di tinta azzurrina, per via delle lampade coperte da carta blu al soffitto dei portici, molte parole e sorrisi scambiati negli incontri, e le anime dei cittadini vagavano nell'aria tinta. Poi, di sera, al passaggio sulla piazza, c'era anche un altro spettacolo di un certo interesse, che però metteva Bordignoni in depressione. Si vedevano masse di belle donne che andavano a mettere in mostra il loro personale e i loro bei vestiti, spandendo sorrisi a greggi di maschi con tanto d'occhi spalancati davanti alla femmina. Quei sorrisi sparsi dalle belle donne sulla folla dei maschi in calore, però, non toccavano mai a tipi scalcagnati o sdentati o miserandi. Andavano tutti a personaggi che si riconoscevano come cittadini benestanti a un chilometro di distanza. Siccome il cittadino benestante brilla di più del cittadino onesto ma non benestante, e tante volte spicca per un colorito più sano, capelli ben pettinati, la testa svelta che sembra un siluro. Comunque, nella nostra ignoranza noi l'avevamo capito che le belle donne ci tengono a essere guardate solo da gente così, da uomini sistemati con uno stipendio che li rende contenti di stare al mondo e magari anche con una raccomandazione dell'Associazione Cattolica. Mentre un ragazzo grosso e scalcagnato come Bordignoni per loro non dovrebbe neanche esistere al mondo. E infatti Bordignoni, che alzava le palpebre più del solito adocchiando una donna non bella ma con grosse mammelle, le abbassava quasi del tutto se incontrava una bella donna. Gli veniva l'avvilimento, considerando che per una bella donna lui era meno interessante d'un paracarro.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettivo.
Qualche volta, all'inizio dell'estate, è successo che io e Pucci ci incontravamo nei nostri giri pomeridiani. Pascolavamo un po' insieme, senza aprire bocca, e di domenica incontravamo Bordignoni con quel compagno spiritato di nome Rinaldi. Con loro andavamo in un cinema del centro che sulla facciata aveva decorazioni di trombe e violini e altre cose in gesso. E questo era un teatro anziano, con velluti delle poltrone rossi e stracciati, stucchi dei cornicioni che crollavano a pezzi e sentori di cesso che arrivavano a zaffate nel loggione dove andavamo noi. Il loggione era frequentato da uomini in cerca di ragazzi da adescare, che nascosti dietro le colonne ci facevano dei sussurri. Ehi, psst, psst. Quando passavamo, loro dicevano frasi in bisbiglio per chiamarci nei cessi. Psst, psst, ragazzo, ascolta una cosa, vieni qui. Qualche volta vedevamo dei tizi della malavita sfidarsi a coltellate nell'ombra, oppure dei poliziotti che trascinavano via qualcuno mentre il film andava avanti e molti spettatori non si accorgevano di niente. Dei film che vedevamo, i più interessanti erano quelli comici, e dopo venivano quelli con eroi delinquenziali che finiscono in galera oppure morti. Ex operis eorum cognoscetis eos, diceva l'apostolo Matteo. Infatti, il delinquente che se ne frega dell'ordine morale e civile e poi va in galera o ai lavori forzati, rivela molto più nervo dell'eroe felice che si sposa con una bella donna e vive da signore. I film con quegli eroi felici che sposano sempre una bella donna erano tutti insulsi. Bordignoni brontolava: «Cacchioli! Ma che roba da chiodi!» E dopo venivamo fuori dal cinema con le mani in tasca, pensando se è mai possibile che esista gente così noiosa, che gli va sempre bene tutto. Lo spiritato Rinaldi diceva che esiste solo in America. Adesso, con la penna che scivola sul foglio, spuntano tanti fatti che vengono su da una palude di cose dimenticate, portando a galla posti e persone che devono esserci stati da qualche parte sotto il cielo, come quelli che ogni sera si presentavano al passeggio sulla pubblica piazza, sempre puntuali all'appuntamento, tutti ben vestiti per la cerimonia degli incontri sociali, animati da spirito civico a più non posso. Rivedo le giacche e i paltò confezionati dal Sartomasi, i cappelli comprati dal cappellaio Zanniboni Forti, gli impermeabili importati dal negoziante Paci, le scarpe eleganti in vendita nella calzoleria del Pane. E rivedo quelli che arrivavano in piazza, ognuno con il suo bel vestito, il suo cappello, le scarpe nuove, solo perché tutta la vita portava a quell'eterno crepuscolo di incontri. Naturalmente, con il giro delle stagioni arrivavano le nuove leve, gli squadroni dei nuovi rampolli della nostra scuola e della città. E ognuno arrivava all'appuntamento convinto che il mondo non aspettasse altro che lui. Oppure stizzito, se gli sembrava che aspettasse un altro invece che lui. Ognuno per 30 o 40 anni là, a mostrare i suoi vestiti, a fare i suoi confronti, i suoi commenti, e poi via, passato ad altre cose eterne.
Già so che finirà la musica e l'amore, ma non c'è niente da far, ma non c'è niente da far. Già so che finirà, perciò dimenticar è l'unica cosa da far, è l'unica cosa da far. E allora dico, 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 bum bum, pom pom pom, bum bum, pom pom pom. Dico, 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 bum bum, pom pom pom, bum bum, pom pom pom. Senza pretendere godere ciò che c'è, nella misura che mi compiace, nella misura che mi compiace. Meglio non pensar dove si arriverà, è molto meglio cantar, è molto meglio cantar. Dico, 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 bum bum, pom pom pom, bum bum, pom pom pom. Dico, 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 bul bul, pom pom pom, bul bul, pom pom pom. Dico, 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 bul bul, pom pom pom, bul bul, pom pom pom.
Arrivederci al dico dico bul bul, coi musica.
mustacchi rossi che ha mangiato le ciliegie.